Ciao, sono Carlo Notarpietro, sono un autore di Will e mi occupo di raccontare la politica e renderla accessibile a tutte e tutti. Europei è il podcast in cui raccontiamo le storie delle italiane e degli italiani che abbiamo incontrato in giro per l'Europa, dove vivono, studiano, lavorano e voteranno alle prossime elezioni europee di giugno. 11 puntate in tutto, una alla settimana. Puoi ascoltarle scrivendo Europei sulla tua piattaforma audio preferita.
Ho cominciato un libro che si chiamava L'indovino mi disse, con una frase curiosa, che le buone occasioni nella vita si presentano sempre, il problema è di saperle riconoscere, e mi ero messo in un altro spirito, che è quello che ho sempre cercato nella vita, cioè l'altro aspetto, quei fatti, quella verità che è al di là dei fatti. E l'indovino è il primo passo, cioè l'indovino è un viaggio nella magia.
Questo che avete sentito era Tiziano Terzani, giornalista, anzi il giornalista per chiunque si sia mai affacciato sul mondo asiatico. I suoi reportage infatti hanno segnato la storia del giornalismo. Terzani aveva la penna adatta a raccontare, avvolgere, conquistare il lettore e soprattutto aveva un dinamismo eccitante, non stava mai fermo, andava ovunque. E allora, parliamo degli anni 60-70 in particolare, i suoi occhi e le sue parole permettevano a tante persone di vedere e sentire in qualche modo cosa succedeva in posti distanti, inaccessibili o almeno all'epoca non facilmente raggiungibili da chiunque. Ora, immaginatevi uno come lui, sempre in giro, di fronte a un indovino cinese a Hong Kong nel 1976, che gli dice: nel 1993 non prendere aerei perché altrimenti morirai. Allora Terzani nel 1993 si ricorda di questa profezia e decide di fidarsi, di seguire questa altra verità. E quindi vivrà un anno in giro per l'Asia spostandosi con ogni mezzo di locomozione tranne l'aereo. Da questa esperienza scriverà anche un libro che diventerà un grande successo editoriale, Un indovino mi disse. Ora, considerando che in effetti un aereo sul quale Terzani poteva essere ebbe un incidente, oggi a Fuori da qui, per questa prima puntata del nuovo anno, raccogliamo il suo invito e iniziamo quindi il 2024 con un viaggio nelle pratiche divinatorie. Siamo partiti dall'indovino cinese di Hong Kong di Terzani, vedremo un po' che cosa si dice in Cina su questo tema, poi entreremo nel mondo dell'astrologia più vicina a noi, temi natale, previsioni, credenze, e vedremo anche come l'astrologia possa servire per giustificare delle guerre. Ma vedremo anche come, per fortuna, l'astrologia possa diventare politica, anticapitalista e transfemminista. Anche grazie all'opera di un'italiana, una rivoluzionaria femminista dell'astrologia. E ancora come l'astrologia abbia saputo adattarsi ai tempi di crisi, catturare le speranze dei giovani e finire per la prima volta sui giornali nel 1930. Infine, chiuderemo con la nostra consueta rubrica Fuori anche da qui. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da qui, un podcast di Cora Media. Per tutti quelli che vogliono uscire dalla bolla, quelli che sono stanchi del sovranismo delle notizie e vogliono aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi. Uno sguardo curioso sul mondo per capire di cosa si discute fuori dai nostri confini. In Cina c'è questa consuetudine, che ogni primo giorno dell'anno, secondo il capodanno cinese, si va dall'indovino. Ne esistono tanti, quelli che stanno ad esempio nei templi, in particolare nel Lama Temple, che è quello buddista, o quelli che stanno per strada. Questo audio che sentite, ad esempio, è l'inizio di una conversazione tra una ragazza cinese e un'indovina a Zhenchuan, nello Yunnan. In questo caso l'indovina usa il palmo della mano della ragazza per predire il futuro e per osservare il passato. Infatti le dice che ha fatto un sacco di cose nella vita e che ha molti rimpianti. Poi le dice anche che in ogni caso farà una bella vita e non sarà povera. In questo caso siamo di fronte a divinazioni a cui o si crede o no, perché non c'entrano le stelle, le date di nascita, il tema natale. Sono divinazioni particolari, perfino nel campo della magia. Per chi invece vuole avere dei pareri più seri, ci sono gli indovini che non leggono le mani, ma che leggono invece il tema natale, cioè la posizione dei pianeti, dei segni, della luna, eccetera, al momento della nostra nascita. Ecco, in Cina ci sono degli indovini, diciamo, di fiducia, quelli che qualcuno conosce, a cui si rivolge ogni anno e che finiscono poi per essere consigliati anche ad altri. Quando stavo in Cina, ad esempio, anche io ogni anno andavo dall'indovino, che era questo ragazzo che mi aveva consigliato una mia amica. Ho smesso di andarci quando ho capito che azzeccava tutto. Insomma, più che una magia, mi sembrava una specie di anticipazione di tutto quello che mi sarebbe successo e quindi a un certo punto ho deciso di riservare per me la sorpresa. Parliamo degli anni 10 del 2000, quando questa consuetudine cominciava a diminuire. In Cina, infatti, soprattutto negli anni 80 e 90, i fortune tellers hanno vissuto una specie di epoca d'oro. In un paese governato dal Partito Comunista, dove tutto sembrava pianificato, un po' di irrazionalità sembrava far gola un po' a tutti, o forse al contrario, servivano delle certezze. Poi però, con le aperture al mercato globale sono arrivati anche molti elementi culturali occidentali e gli indovini cinesi hanno perso un po' del loro fascino, specie tra i più giovani. Junyan Zhou, su radi.com, un sito che analizza le nuove tendenze culturali e di costume in Cina, ha scritto che, mentre l'industria cinese della predizione del futuro lotta per sopravvivere, i metodi occidentali, come l'oroscopo e i tarocchi, hanno trovato un genuino interesse da parte di alcuni gruppi sociali in Cina. Al giorno d'oggi, i segni zodiacali occidentali sono diventati un'informazione cruciale in molte situazioni sociali. Ad esempio, su Douyin, la versione cinese di TikTok, il segno zodiacale di una persona è elencato insieme al nome, al sesso e all'età dell'utente nella pagina del profilo. E nei contesti sociali, ha scritto Junyang, è molto più comune sentire le persone discutere dei loro segni astrologici occidentali e dei tratti correlati che confrontare i segni astrologici cinesi. E, secondo il giornalista, c'è un motivo preciso per questo. Cioè che per alcuni giovani l'astrologia occidentale offre qualcosa di più leggero. Fornisce cibo per pettegolezzi e per conversazioni amichevoli. Inoltre, mentre i contenuti relativi ai segni zodiacali sono facilmente disponibili sui social media e sulle app specifiche, la predizione del futuro cinese richiede la presenza fisica di un maestro, rendendo così la portata delle pratiche nostrane, ha scritto, molto più ridotta. Il rovescio della medaglia di questo compromesso è che la predizione del futuro cinese contiene un elemento di mistero, dato che solo i praticanti di queste metodologie hanno accesso alla conoscenza. Per questa prima puntata del 2024 con noi oggi c'è Antonella Serrecchia. Benvenuta, Antonella.
Ciao Simone, grazie.
Antonella ormai è una presenza costante a Fuori da qui e ne siamo molto felici, giornalista e autrice, e oggi ci aiuta un po' ad approfondire questo tema su un aspetto che forse non viene spesso preso in considerazione, cioè cosa c'entra, se c'entra, l'astrologia con il potere, con le grandi potenze e con le guerre. Quindi Antonella, cosa ci porti oggi?
Sì, vi faccio intanto sentire un audio.
Светлана, вы в том числе специализируетесь на геополитической астрологии. Что это вообще такое? Я, честно говоря, вообще не
знала. Il 16 aprile del 2022, quasi due mesi dopo l'invasione russa dell'Ucraina, un'astrologa russa, quella che avete sentito, Svetlana Dragan, è stata intervistata sul canale di intrattenimento Fame Time TV. Lei su Instagram è seguita da più di 160.000 persone e il video su YouTube è stato visto più di 3 milioni di volte.
Ну, все не так просто. Просто дело в том, что когда мы хотим что-либо
Nell'intervista Dragan viene introdotta come astrologa geopolitica perché, oltre a interpretare l'influenza degli astri sulla vita delle persone, che diciamo è la parte facile, Dice di essere in grado, grazie allo studio della storia, di vecchi documenti e all'interpretazione delle dinamiche sociali in relazione alla posizione dei pianeti, di prevedere anche il futuro dei paesi e dei leader politici. Dragan dice che l'intero universo, la piramide cosmica, come la chiama lei, si sta preparando a un grande cambiamento che dovrebbe avvenire nel 2025 e che ci imporrà di rivoluzionare il nostro sistema economico, politico e anche il modo in cui ci relazioniamo. Fino a quel momento assistiamo e assisteremo a tutta una serie di eventi che in qualche modo sono il segnale di quel cambiamento che pare sia inevitabile. E dal momento che anche la politica, come tutte le cose, è influenzata dagli astri, secondo l'astrologa, anche i fatti politici, come per esempio lo scontro tra Occidente e Russia, seguito alla guerra ucraina, ma non solo, diciamo, lo scontro inteso in senso storico tra queste due grandi potenze, è da interpretare in quest'ottica. È proprio uno scontro tra due mondi, da un lato quelli che lottano per mantenere lo stato delle cose, dall'altro quelli che assecondano il cambiamento. Da un lato quindi l'Occidente consumista e il modello economico e culturale americano, disumano e disumanizzante, lei dice, dall'altro la Russia e in generale i popoli slavi, che sono l'ultimo barlume di semplicità e di umanità. A un certo punto aggiunge anche che ha letto le carte astrologiche del presidente Vladimir Putin e che queste parlano di una scelta difficile che lui si trova a compiere, una scelta che ora appare incomprensibile e che gli costa delle critiche, ma che in futuro sarà valutata positivamente. Svetlana Dragan non è l'unica in Russia a leggere la politica guardando ai pianeti. Un altro esempio è Tamara Globa, un'astrologa molto famosa che più o meno nello stesso periodo aveva dato un'interpretazione della contrapposizione tra Putin e Biden basata sui segni zodiacali, in un video che oggi è stato visualizzato più di 16 milioni di volte. In sostanza la teoria è che il presidente russo, nato con il sole in bilancia, quindi il suo segno zodiacale è la bilancia, tenda per natura a cercare un equilibrio. Ma di fronte all'aggressività dell'avversario, che invece è scorpione e incline all'attacco, non può fare a meno di rispondere. Oppure c'è Konstantin Daragan, un astrologo originario proprio del Donbass, ma che si è trasferito a Mosca dopo la rivoluzione di Maidan del 2014. Si è fatto un nome perché sostiene e sosteneva di aver previsto la pandemia di coronavirus. E dopo lo scoppio della guerra in Ucraina ha detto che la Russia avrebbe certamente vinto il conflitto e che sarebbe diventata di conseguenza il centro del mondo. Quella della politica che si affida all'astrologia o ad altre discipline simili non è una tradizione nuova in Russia. C'è ovviamente un simbolo di questo legame che è Rasputin, il consulente dei Romanov a cui sono stati attribuiti ampi poteri divinatori. Ma non è stato né l'unico e né l'ultimo. Secondo il sociologo Alexei Levinson del centro di ricerca indipendente Levada, affidarsi alle previsioni astrali è un modo, per i russi ma non solo, di dare un senso al mondo in tempi di instabilità. Di fronte a un universo al collasso, ha detto, alcuni preferiscono guardare alle stelle che ai loro leader politici. E in effetti durante i giorni che hanno seguito il 24 febbraio 2022, quindi l'inizio di quella che Putin ha chiamato operazione speciale, il numero di ricerche del termine astrologo su Yandex, che è il motore di ricerca più usato in Russia, è raddoppiato. Benoît Victin, un inviato di Le Monde che si è occupato del tema, ha analizzato i contenuti condivisi da questi esperti di astrologia russi e ha notato che hanno tutti una cosa in comune. Oltre al gergo incomprensibile e alla banalità di alcune previsioni, dice, ci sono una serie di messaggi ricorrenti. Che il mondo esterno è spaventoso, che la Russia soffre meno degli altri, che cercare di capire non serve a nulla e che niente dipende da noi. Questi sono messaggi che riecheggiano abbastanza bene nella cultura russa perché solleticano il tradizionale rifiuto per la politica, l'indifferenza per tutto ciò che è cosa pubblica e la tendenza a chiudersi e interessarsi soltanto della propria sfera privata. Sono tutte tendenze che Putin ha saputo sfruttare nei suoi anni al potere e quindi è lecito chiedersi dove stia il limite in questi casi tra intrattenimento, astrologia e propaganda.
Senti Antonella, ma questo fenomeno di questo interesse per l'astrologia dei russi è qualcosa che è arrivato solo di recente o invece possiamo dire che arriva da lontano?
Il legame tra politica e astrologia non è nuovo e non è un caso isolato soltanto in Russia. La cosa che è interessante notare però è che storicamente sembra sia stata una tendenza tipica delle destre conservatrici, mentre ora le cose stanno un po' cambiando. Si è occupato di questo il filosofo tedesco Theodor Adorno, secondo cui il binomio destra-occulto funzionava bene perché questo genere di discipline promuove quella che lui chiamava ideologia della dipendenza, ovvero l'idea che lo status quo sia predestinato e immutabile e che al singolo resti soltanto la responsabilità di accettarlo e adattarsi. Oggi però sembra che vada per la maggiore un'aderenza ai principi dell'astrologia un po' meno dogmatica, più in linea con una visione progressista che con una conservatrice, volendo proprio semplificare. Sicuramente qualcosa sta succedendo in questo mondo. Secondo una ricerca di Allied Market Research, l'industria globale dell'astrologia nel 2018 valeva 2,2 miliardi di dollari, nel 2021 12,8. Gli esperti dicono che questo aumento ha a che fare con un maggiore accesso alla tecnologia, ma anche con il senso di isolamento, solitudine e incertezza generato dalla pandemia e poi da tutti gli eventi che sono seguiti. Come dicevamo prima, appunto, in tempi di incertezza è più facile cercare conforto nelle stelle. Una cosa interessante però è che almeno in Occidente e tra le nuove generazioni, penso per esempio alla mia, quella dei millennial, chi si avvicina all'astrologia lo fa senza crederci davvero. Mi spiego, l'idea è un po' che conoscere il posizionamento dei pianeti e come questo può influenzare la nostra vita non ci aiuti tanto a stilare una serie di previsioni ineluttabili o a prevedere il futuro o a capire come andrà a finire una guerra o un'elezione, ma immaginare una narrazione del mondo, di noi e della nostra vita in cui possiamo ritrovarci. Mi sembra che abbia più a che fare con la psicologia, il benessere mentale, l'introspezione, lo sviluppo personale che con la divinazione.
Ecco sì, infatti adesso arriveremo proprio a questo. Intanto saluto tutti i nati e le nate nel segno della bilancia e dello scorpione, una cosa che ho sempre sognato di fare, e ringrazio Antonella, grazie per questa tua disamina, diciamo, di astrologia Russia, e alla prossima.
Grazie a te, ciao.
Il decimo segno occupa una posizione dominante, è il più alto.
Questa che state ascoltando è Lisa Morpurgo. Femminista, è considerata una vera e propria rivoluzionaria dell'astrologia, perché ha valorizzato i simboli femminili e ha concepito così una specie di pensiero magico ancorato allo spazio e al tempo, unico e comune. Morpurgo è nata nel 1923 ed è morta nel 1998. Aveva iniziato la sua carriera da astrologa leggendo i temi natale ai suoi amici, che erano Eugenio Montale, Dino Buzzati, Gabriel García Márquez, per dirne tre. Ma Lisa Morpurgo in realtà ha aperto una strada che molti anni dopo, e non per forza direttamente, ha portato a una rivisitazione dell'astrologia in chiave anche transfemminista. E su questo tema le parole migliori e più chiare le ha usate Astri Amari, lo pseudonimo di una studiosa dello zodiaco da anni impegnata in una astrologia eretica. Astri Amari, su Il Tascabile, ha scritto che situarsi, ripensarsi e farsi domande ha molto a che fare con l'astrologia. E questo permette di giocare con letture di sé e del mondo non riduttive, di usare la propria storia in modo dissacrante e o di riscriverla guardandosi da un'altra prospettiva, perché il simbolo suscita emozioni e genera immagini, inserisce in una dimensione libera dalle leggi di causalità. Le storie che raccontiamo e le parole che usiamo per raccontarle sono molto importanti nella costruzione di una nuova realtà. Più esploriamo, più immaginiamo e più significati ci portano altre storie. Lo zodiaco fa esattamente questo. Aiuta le soggettività a sviluppare la capacità di immaginare un mondo alternativo. L'astrologia, quindi, al di là di ciò che se ne dice, è una straordinaria modalità di sopravvivenza con cui provare a sfaldare le tessiture dell'opprimente realtà in cui siamo tutti e tutte immersi. Leggendo un altro articolo, sempre su Il Tascabile, di Virgil Darelli, abbiamo scoperto altre cose. Intanto che l'astrologia da qualche anno avrebbe conquistato i più giovani, i più radicali in tema di anticapitalismo e diritti di genere, e forse quindi più aperti al cosmo. Per Darelli questa nuova tendenza si sarebbe resa macroscopica nel 2017, quando anche molti quotidiani statunitensi avevano sottolineato questa peculiarità. Le cause dipenderebbero, e qui leggiamo testualmente, dal momento di crisi vissuto dai millennial. La crisi economica, ambientale, politica, l'ascesa di Trump viene citata molto più di quello che ci si potrebbe aspettare, spingerebbe a cercare risposte meno razionali al caos del mondo attuale. Questa tendenza non è solo recente. Il primo oroscopo fu pubblicato da un giornale, dal britannico Sunday Express, negli anni 30, appunto, dopo la crisi economica mondiale del 1929. Tra l'altro, il quotidiano inglese aveva pensato all'inizio di utilizzare uno dei più importanti astrologi dell'epoca, il famosissimo Kairos, che però si era categoricamente rifiutato di scrivere qualcosa a proposito della sua disciplina su un giornale. E così a scrivere il primo oroscopo, pubblicato su media, fu un suo assistente, Richard Harold Naylor, che in uno dei suoi primi oroscopi, appunto, scrisse: un aereo britannico sarà in pericolo tra l'8 e il 15 ottobre. E in effetti il 5 ottobre, tre giorni prima della predizione, il dirigibile passeggeri R101 naufragò in una tempesta vicino a Parigi, provocando la morte di 48 persone. Insomma, l'astrologia nella storia recente del nostro mondo è diventata un rifugio in epoche di crisi e di difficoltà e ha confermato la sua, potremmo dire, capacità di essere un codice aperto nel quale rappresentare tanti mondi, compreso quello contemporaneo. E quindi prendiamo per buone le indicazioni che abbiamo trovato in un articolo intitolato Queer Political Astrology: Problems and Potentials di Alexa Winstanley-Smith, secondo la quale l'avanguardia del movimento astrologico odierno è guidato dalla sinistra queer. Sradicata dal suo ruolo di ancella teologica del destino per crescenti figure di autorità e apparentemente rimossa dal modello riproduttivo, implicitamente eterosessuale, di una industria culturale mainstream, l'astrologia queer è venuta alla ribalta come modalità antitradizionalista e anticonservatrice per ripensare la biografia umana in comunità. Il che conferma un po' il punto dal quale siamo partiti con Lisa Morpurgo. Non concepire cioè l'astrologia come una specie di divinazione fast food, ma come uno spazio aperto alla molteplicità e alla singolarità, implicite nello spazio-tempo di un dato tema natale. Le generalizzazioni di ogni tipo, come ha scritto un'altra nota astrologa queer, Clarissa Monahan, anche in astrologia forniscono risposte facili, ma le risposte facili non sono ciò che siamo. Siamo tutti molteplici, complessi e aperti.
Leone, adesso c'è il sole e questa luna che sta andando in acquario, ma soprattutto per la salute dovete stare un po' attenti.
Ma l'amore resta sempre soggetto a qualche piccola preoccupazione.
Perché? Perché è la prima luna nuova dell'anno, è la prima luna nuova dell'inverno ed è una luna nuova che sorge nel segno del Capricorno, che è il segno dei progetti, è il segno dell'ambizione a realizzare qualcosa di grande o a fare una differenza. Per cui, in qualche modo, è a tutti gli effetti la luna nuova dei buoni propositi.
Bene, avete sentito adesso un mix di alcune delle voci più note in Italia in termini di oroscopi. Ora, in questa puntata in realtà abbiamo provato a spiegare come sia tutto un po' più complicato, di qualche breve indicazione su come andrà il lavoro, l'amore, la vita, eccetera. Ma insomma, per smentire questa cosa che astrologia uguale oroscopo, abbiamo chiesto a una nostra amica che studia astrologia di dirci qualcosa al riguardo.
Sono Simona e studio anche astrologia in una delle accademie esoteriche più longeve d'Italia, che è l'Accademia delle Arti Magiche del maestro e presidente Piero Mura. Allora, è molto divertente il fatto che oggi l'astrologia venga banalmente identificata con l'oroscopo, quando sì, questo ci permette di avvicinarci a quella che è questa disciplina molto complessa, ma in realtà ci dice tutto e non ci dice niente. Quello che ci dice tanto, in realtà, oggi è il tema natale. Perché dico oggi? Perché oggi abbiamo gli strumenti per decodificare quello che racchiude questo contenitore, quindi appunto abbiamo la matematica, la geometria, la scienza, eccetera, eccetera, e possiamo farne un uso corretto. È un codice che ci aiuta a ripercorrere quello che è la nostra persona, infatti in primis va ad approfondire proprio quella che è la conoscenza di noi stessi, i fatti che ci sono accaduti e perché ci sono accaduti in quel modo, ma ci permette soprattutto di comprendere come proseguire andando avanti superando gli ostacoli o comunque sapendo già, tra virgolette, che qualcosa ci sta aspettando.
Ed eccoci alla nostra rubrica Fuori anche da qui. E oggi vogliamo consigliarvi l'ascolto del podcast Skyline Drive, nominato in svariate classifiche come uno dei migliori podcast del 2023.
I wanted to do a show on astrology.
So first of all, it is in your destiny to do this.
I'm Mangesh Achikadar, and to be honest, I don't believe in astrology. At least, I don't think I do. But from the moment I was born, it's been a part of my life, part of my family's story for as long as anyone can remember.
In India, it's like smoking. You might not smoke, but you're gonna get secondhand astrology.
And lately, I've been wondering if the universe has been trying to tell me to stop running and pay attention, because maybe there is magic in the stars, if you're willing to look for it.
Non è proprio un podcast sull'astrologia, è una sorta di diario personale dell'autore, Mangesh Attikudur, che, sovrapponendo la religiosità non occidentale al moderno interesse astrologico, indaga la sua esperienza di immigrato di seconda generazione, attraversando i tanti quesiti che incontra da come ci si relaziona ai propri genitori o alla cultura delle proprie radici. A sabato prossimo! Fuori da qui è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, condotto da Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli e Mattia Liciotti. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli e Luca Possi. La producer è Martina Conte. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.